nelle ultime 2 settimane è cambiato moltissimo sul terreno. Fino ad allora più o meno le forze del generale Haftar avevano il sopravvento, assediavano Tripoli e hanno bombardato costantemente la capitale. Negli ultimi giorni invece c'è stato un cambiamento, nella misura in cui le forze del governo di Tripoli hanno riconquistato una base militare a sud-ovest di Tripoli, importantissima per la sua posizione strategica, e le forze di Haftar hanno annunciato il ritiro da alcune zone della periferia di Tripoli. Quindi per la prima volta veramente stiamo vedendo che grazie agli aiuti turchi il governo di Tripoli ha per il momento almeno il sopravvento, però continuano le minacce di Haftar e dei suoi alleati, che fanno presagire comunque che di fronte a noi abbiamo una escalation, se non altro aerea.
Ecco, quanto è probabile al momento questo timore di escalation?
Quello che abbiamo visto è l'arrivo negli ultimi giorni di questi jet russi dalla Siria. Si tratta di 8 jet vecchi del governo di Damasco, ripristinati e arrivati in una base sotto il controllo di Haftar. Se le minacce di Haftar sono vere, si pensa che queste possano essere utilizzate non solo su Tripoli ma su altre parti del paese, possibilmente per distruggere, diciamo, questa base militare recentemente riconquistata dal governo di Tripoli, la base di Wutia. Si teme fondamentalmente un allargamento, diciamo, di questo conflitto per procura, cioè Turchia da una parte, russi e emiratini dall'altra, e adesso anche il governo siriano alleato alle forze di Haftar. Possibilità di un bombardamento aereo a oltranza è reale effettivamente.
Quanto pesano in questo momento interessi e alleanze esterne alla crisi del paese dunque?
La guerra e le divisioni interne della Libia sono innanzitutto riflesso delle battaglie geopolitiche dei paesi esterni, cioè da una parte abbiamo l'asse emiratino saudita Cairo, che sostengono le forze del generale Haftar, che vogliono, diciamo, vedere una Libia allineata alla loro visione politica dell'uomo forte, antifratellanza musulmana. Dall'altra abbiamo Tripoli, attualmente gode del sostegno della Turchia, dove invece si vuole vedere una Libia dove l'uomo forte non ha spazio, non può governare in maniera dittatoriale il paese. Accusa che loro lanciano nei confronti del Cairo, di Sisi e gli sceicchi negli Emirati, e anzi vogliono una Libia dove la fratellanza musulmana, che ha il potere in Turchia, ha un suo spazio anche per governare. E c'è anche la rivalità russo-americana. I russi appoggiano Haftar, gli americani per un po' hanno dato il via libera a Haftar, ma da quando hanno visto che i russi sono coinvolti così profondamente militarmente, fornendo uomini e attrezzatura antiaerea a Haftar, la posizione americana si è un po' congelata, però non per questo gli americani intervengono al lato di Tripoli, però fanno quel che basta per tenere a freno le ambizioni russe. Quindi sono diciamo rivalità geopolitiche non solo della regione ma anche direi globali.
La possibilità di una tregua da più parti invocata in questo momento, che margini ha?
Poca, innanzitutto perché tutti continuano a illudersi della possibilità di avanzare, diciamo, militarmente, vogliono riconquistare terreno. Però c'è anche il problema del fatto che nessuna delle due parti o delle più parti in Libia crede in un processo politico, cioè manca al momento un processo politico credibile che possa attirare le parti adesso in guerra a un processo di pace, cioè manca il format. Ci sono a Tripoli dicono sì, vogliamo la pace ma senza Haftar, dall'altra parte Haftar dice no, io devo essere l'unico comandante e il processo politico deve essere in mano mia, così via dicendo. Quindi l'ONU in questo contesto di frammentazione politica e di continuo arrivo di armi e aerei, come abbiamo visto, ha poco spazio di manovra.
La missione Irini per l'embargo delle armi in Libia, che ha avuto anche l'approvazione del governo italiano, che ruolo può avere in questo momento per allentare la tensione nel paese?
Quando fu concepita la missione Irini era stata studiata come possibile aiuto da parte dell'Unione Europea per fermare il flusso di armi in Libia, perché si pensava che con questa missione di monitoraggio, di dispiegamento di navi nel Mediterraneo e la presenza e l'aiuto, diciamo, di un supporto satellitare e aereo, si potessero mettere in campo appunto dei mezzi militari per disincentivare l'invio di armi e armamenti appunto in Libia da parte dei sostenitori stranieri, quindi navi per bloccare i trasferimenti di cargo militari e assetti satellitari aerei per monitorare ciò che entra nel paese. Più di monitorare e riferire all'ONU, riferire all'agenzia ONU che ha il mandato di allertare il Consiglio di sicurezza sulle violazioni dell'embargo di armi, che viene chiamato il Panel of Experts, il pannello degli esperti, più di questo la missione Irini non può fare, quindi serve ad aiutare a dare gli strumenti all'ONU e Stati membri per denunciare, se vuoi, le violazioni dell'embargo d'armi quando avvengono.